www.redigio.it e la storia continua. Ruach, il soffio. Ruach indica vento, soffio, respiro, aria in movimento, vento di tempesta. E nell'elaborazione teologica spiritualista ha assunto il significato di spirito, nel senso che tutti conosciamo, un valore che in origine probabilmente non gli apparteneva. Come si è verificato per il Kavod, anche questo termine ha subito una progressiva attribuzione di significati che ha proceduto per estensione e che lo ha portato a essere interpretato sempre come spirito, mentre vedremo che l'esame dei vari contesti ci consente di identificare il suo valore originario, molto concreto e in più di una occasione. Lo si può vedere in Ezechiele, Samuele, Primi Re. Il termine ha cioè più significati, tutti legittimi, che possono essere determinati di volta in volta con l'aiuto del contesto, come vedremo più avanti. Approfondiremo l'analisi di questo particolare, ma per il momento ci soffermiamo su un elemento, il termine Ruach, che ha origini molto più antiche di quelle ebraiche e affonda le sue radici nella cultura sumero-accadica, nella quale il suono Ruà veniva reso con un pittogramma molto esplicativo ed efficace nella sua chiarezza. Per completezza di informazione, diciamo che alcuni considerano questa immagine di origine fenice, e di questa c'è un'immagine che qui non posso farvi vedere, ma anche quella cultura, come tutte quelle medio orientali, compresa quella ebraica, che ha la sua radice nell'area territoriale che è stata condizionata dalla civiltà sumera. Uno studioso fa osservare che il disegno contiene due elementi distinti: un oggetto con forma precisa e definibile, possibile ma incerto, e il suo suono è Ru, che si trova al di sopra di una massa d'acqua sottostante, suono più certo e condiviso A. L'elemento superiore sovrasta quello in basso senza toccarlo. Non volendo lasciarci trasportare dalla fantasia, non affermiamo con assoluta certezza di che cosa si tratta, ma facciamo uso di un acronimo che prendiamo in prestito dal Lexicon Recentis Latinitatis, che è un dizionario di lingua latina pubblicato dalla Libreria Editrice Vaticana, e lo chiamano RIV, R.I.I.V., cioè Res Inexplicata Volans, che potremmo tradurlo così: oggetto volante non identificato. In inglese UFO, oggetto non identificato. Per almeno di questo possiamo essere certi: questa cosa non meglio identificata sta palesemente sospesa su una massa d'acqua. Questa è un'interpretazione che per ammissione, dal suo punto di vista filologico, può risentire naturalmente delle inevitabili incertezze derivanti dalla conoscenza incompleta che si ha della lingua cuneiforme e delle sue rappresentazioni pittografiche. Quando ci si occupa di lingue antiche, gli errori sono sempre possibili, con una probabilità statistica molto elevata. Basti verificare le differenze di traduzioni che si riscontrano tra i vari studiosi accademici e accreditati per comprendere come l'unico metodo corretto sia quello di procedere per ipotesi. Tale chiave di lettura potrebbe anche generare dei dubbi, pertanto più avanti daremo conto anche di interessanti interpretazioni. Vista questa area di imprecisione che caratterizza il tema, per il momento come siamo soliti fare, tentiamo di procedere con una sua prima comprensione attraverso l'esame dei contesti, sia quello che possiamo definire genericamente antico, che quello più specificatamente biblico. In questa ottica, vedremo più avanti, quanto la rappresentazione iconografica in esame sia sorprendente, se vista in parallelo col racconto che per primo introduce il Ruach nella storia biblica. A titolo di pura curiosità, rileviamo ancora che nel lexicon citato il Vaticano ha inserito altri termini che rimandano all'ambiente spaziale: aerea, navis, navis sideralis, aereus, viator, rispettivamente astronave, aeronave, astronave e aeronauta. Distinzione non da poco se le consideriamo in rapporto all'interesse che lo stesso Vaticano dimostra per l'argomento, investendo denaro, uomini e tempo in osservatori astronomici e convegni dedicati alla ricerca e allo studio della possibile vita aliena. Parafrasando Eraclito, possiamo dire che solo essendo disponibili ad accogliere l'inatteso si può progredire verso una possibile verità. E l'inatteso si trova necessariamente nel nuovo, non in cioè che già ci si conosce. Se le ipotesi che stiamo seguendo si riveleranno infondate, lui si cancellerà. Ma nel frattempo avranno contribuito a stimolare ricerche, verifiche, confronti tra le diverse linee di pensiero, tutti atteggiamenti indispensabili per superare la stagnazione del dogmatismo che afferma se stesso da secoli. Noi pensiamo però che queste ipotesi abbiano buoni motivi per rimanere valide per lungo tempo. Questo è un'aggiunta alla precedente. E il Merkavak indica propriamente il carro inteso come mezzo di trasporto di uomini e merci. C'è molta letteratura nella Bibbia. A differenza di quanto si è verificato per il Kavod e per il Ruach, la traduzione del termine non ha posto particolari problemi filologici. Notiamo che questo vocabolo ha un uso riferito al carro di Yahweh e viene usato anche al plurale quando si parla di carri legati alla manifestazione degli Elohim. Il normale carro da guerra viene più spesso identificato dalla radice rekev. In ogni caso, ambedue i termini derivano dalla radice verbale rakvav, che indica l'atto di salire a cavallo. Vedremo quanto questo aspetto sia concreto e realistico nel caso dei cherubini di Ezechiele. E riassumendo, in sintesi possiamo dire che i termini esaminati, il Kavod, Ruach e Merkavak, ci forniscono un'informazione che nel suo complesso identifica un non meglio identificato mezzo, Riv, res inesplicata volans, che è massiccio e pesante, glorioso, viaggia nell'aria come una sorta di vento e viene utilizzato per il trasporto. E con questo finisco la puntata, ma
www.redigio.it e la storia continua.